Gesù si mette in fila con tutti gli altri uomini e tutte le altre donne per ricevere il regalo, il dono del battesimo di Giovanni. Mi ha sempre suscitato ammirazione il fatto che Gesù prima di iniziare tutta la sua avventura, sceglie che un uomo come Giovanni lo battezzi. Il battesimo è segno di liberazione, di immersione e di illuminazione. Queste sono le tre cose essenziali che il battesimo fa e che ha fatto anche per ciascuno di noi. Il battesimo ci libera dalla presunzione, ci libera dall'oppressione, dalle catene, dalla pesantezza. Il battesimo ci immerge totalmente in Dio, tanto da diventare figli suoi, e ci illumina, illumina le nostre scelte, le nostre decisioni. Avere il battesimo, ricevere il dono del battesimo è avere una marcia in più, uno sguardo diverso. Ma noi dovremmo avere il coraggio di farlo fruttare, questo dono. È come se avessimo un superpotere, ma spesso ci dimentichiamo di averlo e lo mettiamo in un angolo e pensiamo che il battesimo sia qualcosa da ridurre ad un'esperienza che tutti fanno nella vita e che rimane lì. Il battesimo non ha un inizio e una fine, ma il battesimo in sé è una continuità continua. E ogni volta che ciascuno riscopre e rimette in gioco il proprio battesimo, può liberare, può illuminare e può far immergere tutti in Dio. Questa è la potenza del battesimo. Ecco perché Gesù, con il suo gesto di umiltà, si mette in fila con tutti gli altri peccatori, un gesto di grandissima condivisione, perché anche lui aveva bisogno di liberarsi, di immergersi totalmente nella sua vocazione e di illuminare. Cioè Gesù ha bisogno anche lui di quello che abbiamo bisogno noi. È un Dio che totalmente condivide con noi la nostra esistenza. Allora questo battesimo ha un potere che noi veramente forse non ce ne rendiamo neanche conto, perché non ne facciamo consapevolezza e esperienza, non lo mettiamo in gioco, non lo facciamo fruttare, non lo mettiamo in movimento dentro di noi. Eppure il battesimo non è accaduto una volta per tutte quando eravamo bambini o qualcuno che l'ha ricevuto quando era più grande, perché il battesimo è qualcosa che va rinnovato e va vissuto. Questa forza di liberare ce l'abbiamo tutti. Noi siamo stati liberati, non c'è più schiavitù per noi, non c'è più prigione, non c'è più ostacolo, e anche noi potremmo liberare gli altri dalle catene, dalle pesantezze, e così potremmo illuminare gli altri con le nostre scelte, le nostre decisioni, anche i nostri consigli, ma anche con la nostra stessa vita, testimoniando semplicemente di essere stati amati. Tutto il Vangelo di oggi sta in quella frase straordinaria che il Padre Dio dice a Gesù: ecco, tu sei mio figlio, l'amato, in te ho trovato compiacimento. Le tre parole che si abbracciano a liberazione, ad immersione e a illuminazione sono figlio, amato e compiacimento. Figlio, questo ci fa rendere conto che ciascuno di noi è figlio. Tutti che siamo qui, per quanto siamo anche madre, padre, fratelli, sorelle, amici, siamo tutti figli, perché siamo tutti nati, siamo venuti alla luce. Allora quando Dio dice a Gesù: questo è mio figlio, non lo dice in senso privato ed esclusivo, come a dire mio figlio ed è mia proprietà, ma lo sta dicendo grazie al fatto che sta ricevendo e ha ricevuto il battesimo, perché battezzato è divenuto mio figlio, per dire che ciascuno di noi è figlio di Dio. Ciascuno di noi ha questo potere di figliolanza. Se solo noi ce ne rendessimo un po' più conto, il figlio ha sempre un padre e una madre. Il figlio non è mai solo, ha sempre qualcuno che almeno lo ha generato, gli ha dato la vita. Poi, se questo padre e questa madre l'hanno seguito, accompagnato, cresciuto, istruito, educato, è in più. Ma la certezza è che ciascuno di noi non è solo. Cioè, ciascuno di noi è stato generato. Ciascuno di noi che è qui, per amore o per scelta, ma anche per necessità, qualsiasi possa essere il motivo, siamo figli. Quindi non soli, non siamo soli. C'è sempre qualcuno pronto a tenderci la mano, a farci sentire l'amore paterno e materno, perché Dio è padre e madre. Anzi, io penso che sia molto più madre che padre, anche se noi lo nominiamo sempre come padre. Perché solo chi è madre capisce il valore del figlio. Allora Dio comprende profondamente il fatto che una madre non abbandonerebbe mai il proprio figlio. La madre ha un legame così stretto, anche se umanamente assistiamo a delle madri che abbandonano i propri figli, li lasciano o comunque in qualche modo non li seguono. Io vi garantisco che c'è un legame così mistico e così profondo che anche in quelle situazioni lì quel legame rimane, quell'empatia, quel abbraccio tra madre e figlio, e quindi paradossalmente non c'è un totale abbandono. Allora ecco perché penso che Dio sia molto più madre che padre, perché la figliolanza lo vive in maniera grande e profonda una madre, perché è la madre che tiene dentro di sé il figlio o la figlia. È con lei che c'è questa simbiosi, questo rapporto viscerale. Allora Dio ha questo rapporto, chiamando Gesù figlio, gli sta dicendo: tu sei parte di me, tu sei sangue del mio sangue, sei anima della mia anima, sei lo sguardo dei miei occhi, sei il sorriso della mia bocca. C'è un rapporto inscindibile. Io non so se però noi avvertiamo questo rapporto inscindibile con Dio. Cioè Dio in qualche modo non si dimentica mai dei propri figli. Nel passo del Vangelo appunto Gesù dice: se anche una madre si dimenticasse di te, io non lo farei. Per dire che noi abbiamo le nostre categorie umane e quindi i nostri riferimenti sono le madri, i padri, i figli terreni. Ma lui ci sta dicendo che c'è un amore ancora più grande, perché se anche una madre si dimenticasse di te, sappi che io non mi dimentico, che io sto dalla tua parte, che io faccio il tifo per te, che ti prendo per mano e ti accompagno anche nell'oscurità, nelle tenebre, nei momenti più assurdi. Ricorda, tu sei mio figlio, tu sei mia figlia, e quindi niente e nessuno potrà farti del male. Mi piacerebbe che questa sera ciascuno di noi sentisse questo abbraccio caloroso di un Dio che ama, ma che nello stesso tempo libera, perché l'amore di Dio è liberante, altrimenti non è amore, perché l'amore materno terreno rischia di non essere liberante, perché trattiene, ma Dio non trattiene. Quindi ama come una madre, ma anche di più, con questo senso di libertà profonda. La seconda parola legata all'immersione è amato. Io non so se ci avete mai pensato, ma io questa settimana ho pensato: perché non dice il mio figlio che vi amerà, che amerà tutti, che in qualche modo darà il suo amore, ma dice il mio figlio amato. Cioè mette la centralità sul fatto che è amato, prima che è capace di amare. Noi questo proprio non riusciamo a comprendere, che è più forte il sentirsi amati che non l'amare necessariamente. Noi siamo protesi sempre ad amare. Noi per essere degni pensiamo che dobbiamo amare, dobbiamo sempre comunque avere questa capacità di amore. Eppure Dio chiama Gesù il figlio mio amato, cioè gli fa sentire tutto l'amore, perché è un po' più complicato per noi terrestri sentirci amati. Il primo bisogno necessario che ci fa sentire figli è lasciarci amare. Un figlio non è figlio se non si lascia amare. Allora mi piace l'idea che forse Dio pronuncia la parola amato per ricordare a ciascuno di noi che prima di amare deve sentirsi amato. Non c'è sventura più grande nella vita che non sentirsi amato. Non è la sventura che tu non sei capace di amare. La sventura più grande che ti può capitare, la tragedia più grande che può capitare a ciascuno di noi è il non sentirsi amati da nessuno. Perché chi non si sente amato da nessuno è già morto. E già vive una vita a metà, spaccata. Quante volte noi dobbiamo fare i conti con questo? Eppure a volte il cortocircuito non è perché non c'è nessuno che ci ama, ma perché noi non ci lasciamo amare, perché noi non ci sentiamo amati. E allora in qualche modo ci ribelliamo, in qualche modo sublimiamo tutto con il voler dare, il voler amare. Infatti quando incontrate quelle persone eccessivamente samaritane, io qualche dubbio mi viene. Perché siamo sbilanciati sull'amare e non sul sentirci amati? Perché chi si sente amato ha equilibrio, ha armonia dentro di sé. Allora non ci si può sbilanciare neanche nell'amore, non ci si può sbilanciare amando eccessivamente, perché chi si sente amato non ha bisogno di eccedere nell'amore, ma lo vive in pace, in equilibrio, in armonia. Allora l'augurio primo che in questa domenica vorrei fare a ciascuno di noi è che ciascuno di noi si senta innanzitutto amato, amato per quello che è. E infatti la terza parola è compiacimento, cioè Gesù si sente amato da Dio così com'è. Compiacere significa tu sei il mio compiacimento, significa tu mi piaci così, io ci tengo a te così come sei. Non devi fare nient'altro che vivere e che dare il meglio di te, e io ti amo e io sto dalla tua parte, io ti do tutto quello che è necessario per andare avanti. Perché noi dovremmo imparare ad amarci un po' di più e a sentirci amati dalle persone che ci provano in tutti i modi, anche mio marito, mia moglie, i miei figli, le mie sorelle, ma anche degli amici, anche le persone comuni provano ad amarci. Noi le lasciamo fare, oppure in qualche modo gli presentiamo sempre il modo con cui devono amarci. Forse dovremmo imparare ad accogliere l'amore che viene così come viene dall'altra persona. Allora questo ci fa comprendere l'idea perché Dio dice a Gesù: tu vai bene così come sei, mi piaci così, cioè io ci tengo a te, mi stai a cuore, mi stai nel cuore profondamente, ci tengo perché sei tu e non sei un'altra persona. Allora tutto il battesimo di Gesù ruota attorno a queste parole: figlio, amato, compiacimento, liberazione, immersione e soprattutto illuminazione. Perché l'illuminazione è quel potere grande che ciascuno di noi ha per ridare vita agli altri. Il battesimo non è altro che una rinascita, un ripartorire alla vita. È una marcia in più, ve lo dicevo. E forse dovremmo avere un po' più di coraggio a sentircelo addosso, a sentirlo vivo dentro di noi. I sacramenti hanno questa potenza, hanno una potenza così intima e spirituale che a volte invece noi o li riduciamo a riti magici che chissà che pensiamo che deve accadere, oppure li riduciamo ad una normalità perché così fanno tutti e allora anche noi abbiamo ricevuto 2-3 sacramenti. Non è così. Ecco perché l'augurio che ci facciamo è tenere dentro di noi in armonia lo spirito dentro il nostro corpo. Non dimentichiamo mai di avere uno spirito che agisce dentro di noi, anche indipendentemente da noi, perché questo spirito muove tutte le cose. Qui il riferimento è chiaro, questo spirito che scende su Gesù sotto forma di colomba è riferimento alla Genesi. Prima di essere creato il mondo, la Genesi dice, lo spirito aleggiava sulle acque. Prima che il mondo fu, lo spirito già c'era. Quindi significa che prima che tu esistessi, lo spirito già era con te, era sopra di te. Quante volte ci è capitato di dire, io non so chi me la dà questa forza, oppure in delle situazioni non sappiamo neanche noi come ce ne siamo usciti fuori, perché pensavamo di non sopportarle, di non uscirne più, oppure di non riuscire ad andare avanti, eppure siamo qui, eppure ce l'abbiamo fatta. Ecco, quello è lo spirito che ti sostiene, ti accompagna, ti incoraggia, proprio sotto forma di colomba, leggero, libero, come gli uccelli del cielo. Ecco perché lo spirito è raffigurato sempre come un uccello, come una colomba, perché ci dà quest'idea di leggerezza, di libertà, e va a toccare quel desiderio profondo che ciascuno di noi ha, quello di volare, perché noi siamo nati profondamente per andare oltre. Il desiderio sempre che gli uomini hanno avuto di volare, di riuscire a guardare le cose da un altro punto di vista, volando in alto, è un desiderio che noi possiamo vivere e realizzare. Ogni volta che andiamo oltre, ogni volta che voliamo oltre i problemi, oltre i limiti, oltre le paure, oltre le situazioni, quando riusciamo a vedere la nostra vita da un altro punto di vista, distaccandoci un po', volando un po' più in alto del muro di separazione, lì noi realizziamo questo grande dono che è lo spirito dentro di noi. Lo spirito ci dà le ali, lo spirito ci dà le radici. Abbiamo bisogno di tutte e due le cose, di radici ben salde e di ali che ci permettono di volare. Chiediamo proprio questo al Signore, ma soprattutto allo Spirito, di farsi un po' più vivo dentro di noi. Però noi permettiamo allo Spirito di agire, non stiamo lì ad ostacolarlo, a comprimerlo, lasciamolo libero, perché se non lo lasciamo libero noi, si libererà lui da solo. E lo spirito si libera sempre non seguendo i nostri pensieri, l'abbiamo ascoltato. I suoi pensieri non sono i nostri pensieri, le sue vie non sono le nostre vie, perché a volte non riusciamo a capire. Ma perché lo spirito non va capito, Dio non va capito. Smettiamo di capirlo con la testa e lasciamolo un po' fare. Lasciamoci amare e lasciamoci condurre. Allora sì che vivremo veramente il battesimo che ciascuno di noi ha ricevuto.